Ciao a tutti, questo è un Dopo GP specialissimo. Siamo alla vigilia dei primissimi test 2020 a Sepang e siamo nel reparto corse di Aprilia Racing. Allora passo subito a presentarvi ospiti specialissimi. Alla mia sinistra Romano Albesiano, che è il direttore tecnico di Aprilia Racing, e alla sua sinistra Massimo Rivola. Massimo Rivola è l'amministratore delegato, come sapete, di Aprilia Racing. E poi c'è Giovanni Zamagni e naturalmente l'ingegnerone.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Allora, le curiosità sono tante. Massimo Rivola, cominciamo da te. La cronaca. Il 4 febbraio Iannone sarà davanti alla Corte Internazionale della FIM. Per questione di doping, lo sappiamo, eccetera. Com'è la situazione? Come vi siete preparati per sostituirla eventualmente fin da subito a Sepang?
Ciao Nico e buongiorno a tutti. Io ho seguito il caso ovviamente molto da vicino, mi sono informato a livello medico per sapere innanzitutto, oltre a eventualmente sostituirlo, per sapere se il nostro pilota fosse colpevole o innocente. Mi sono fatto un'opinione basata molto sui numeri ed è per questo che ho deciso di stare più vicino a lui possibile, dal momento che l'opinione è assolutamente in favore del pilota. Detto questo, ci sono delle regole. Detto questo, credo che prima del 4 sia impossibile fare delle previsioni. Anzi, poi non è detto neanche che il 4 ci sia una sentenza. Probabilmente qualche giorno, spero il meno possibile, ci sarà da aspettare. È ovvio che noi, avendo un collaudatore come Bradley Smith, che ha già guidato la moto per un anno, la moto 2019, conosce già l'ambiente, conosce noi, conosce i tecnici, conosce quello che è il mondo Aprilia, e quindi è il primo indiziato, diciamo, a guidare la moto 2020, cosa che sarebbe stata comunque così, perché era previsto che guidasse lo shakedown i primi 3 giorni. La decisione poi è stata anche quella di portare Lorenzo Savadori, che è un campione Aprilia, ha vinto il mondiale qualche anno fa nella Superstock, ha fatto anche il mondiale Superbike, anche con buone prestazioni, avendo anche poi poca esperienza. Quindi abbiamo deciso di portarlo con la 2019 per fargli provare la moto, ma soprattutto per fargli prendere confidenza con una gomma che è la Michelin, che è molto differente dalla Pirelli che lui è abituato a guidare. Lorenzo non è il classico ragazzino di 20-21 anni che abbiamo visto essere molto forti, abbiamo visto i Gian Antonio, abbiamo visto i Fernandez, abbiamo visto ragazzi molto promettenti. Non è neanche il pilota di 30 rotti anni, quindi ad oggi ha 26 anni, io credo che sia un'età anche giusta per provare a fare questa esperienza. Lo vogliamo provare nella condizione in cui gli mettiamo meno pressione possibile, quindi non dico che gli diamo le chiavi del circuito, guida quando sei stanco fermati, però guida senza pressione, non hai la moto nuova, non ti stiamo giudicando, prendi fiducia e vediamo come va.
E noi seguiremo i test, naturalmente, lo dico con Giovanni, col live da Sepang, naturalmente. Ma per quanto riguarda Iannone, e poi chiudiamo, perché qui vogliamo occuparci soprattutto della nuova moto e di quello che il 2020 può portare in casa Aprilia, quali saranno i tempi in cui la giuria si potrà pronunciare? C'è qualche idea o è il vuoto assoluto e la nebbia assoluta?
Guarda, io ho chiesto a Andrea che prenda l'udienza il 4, ho chiesto a Andrea che prenda il volo il 5 per venire in Malesia, perché io sono una persona ottimista di natura. Credo e spero che ci sarà al massimo una settimana, non di più. Il fatto che sia stata messa l'udienza il 4 è già un buon segnale da parte della FIM, perché sa che mestiere fa il pilota e sa che mestiere facciamo noi tutti quanti, perché certamente questo sta complicando la vita a noi come azienda.
Certo. Giovanni.
Massimo, scusa, si è parlato anche tanto di Max Biaggi in questo periodo, lui stesso l'ha buttata lì, poi dopo ha detto che assolutamente non sarà Sepang. Se potevi chiarirci un attimo com'è questa situazione con Biaggi.
Beh, Max è un nome che fa parlare i cuori di noi tifosi Aprilia sicuramente. Biaggi a Sepang c'è stato molto di recente, tra l'altro, a fare delle giornate con la X, con la moto che abbiamo fatto lo scorso anno, serie limitatissima, in mezzo ai clienti, a farla vedere, a provare. È andato anche, devo dire, particolarmente forte. Sappiamo che Sepang è una pista che che lui adora e dove va proprio tanto forte. Vederlo così competitivo alla sua età, che è la nostra età, fa piacere. Di lì a fare il collaudatore di una MotoGP, oggi credo che ci sia un passo importante da fare. Non nascondo che un giorno mi piacerebbe fargliela provare, questo assolutamente sì. Abbiamo anche altri progetti, ma questo poi lo vedrete durante l'anno, magari ne parleremo anche il 9 maggio all'Aprilia All Stars, dove siete praticamente non invitati ma obbligati ad esserci anche voi, però di qui a battezzarlo come collaudatore ufficiale il passo è ancora un po' presto, non nel senso che c'è ancora tempo, perché poi anche gli anni passano, ma Max è uno di quelli che è senza età, cioè può provare la moto anche a 60 anni, che sicuramente farà la sua figura.
Bene, grazie. Dunque, noi vorremmo oggi, se possibile, trasmettere ottimismo a tutti quelli che sono tanti, che in Italia amano il marchio Aprilia, le moto Aprilia, e siccome le novità per il 2020 sono tante, di questo vogliamo parlare, subito del futuro che ci aspetta. Cominciamo con Romano Albesiano, perché chiaramente sappiamo che c'è una moto nuova, una moto che vedremo già tra pochissimi giorni a Sepang. Linge si è preparato una bella sfilza di domande. Romano, a te.
Preparatissimo.
Vai.
Allora, beh, intanto volevo capire un po', perché da quando è rientrata nel 2015 l'Aprilia si è impegnata molto, no? Al di là dei risultati, questo magari non viene considerato dal pubblico sempre, nel senso che se ho contato bene questo qui è il secondo rifacimento completo del motore, se non sbaglio.
Sì, buongiorno a tutti. Noi siamo partiti nel 2015 con una moto, chiamiamola laboratorio, derivata dalla Superbike. Ricordo che quell'anno facciamo la presentazione del team stock Superbike e MotoGP e le tre moto avevano lo stesso carter, e questa era una cosa, cioè, che parlando del prodotto RSV4 di serie dice tante cose, insomma. E detto questo, poi nel 2016 abbiamo fatto il primo vero motore MotoGP, che è quello che ha corso fino all'anno scorso, e quest'anno debuttiamo con un motore profondamente rivisto. Non che il motore precedente, come dire, lo rinnegassimo come concetto, eccetera, però diciamo con un motore con una V più ampia, come abbiamo realizzato, abbiamo più margini di manovra, più gradi di libertà per lavorare sugli ordini di scoppi, per gestire la valvola di scarico, cioè, ci dà più facilità di sviluppo, per cui abbiamo deciso di fare questo passo, l'abbiamo deciso anche abbastanza in là nella stagione in realtà, per cui siamo arrivati con una pianificazione tiratissima, però che ha funzionato bene, e siamo in tempo per vedere a Sepang il debutto.
E quindi il passaggio, diciamo, al V4 a 90 gradi, che di fatto va in linea ai due motori V4 che fanno un po' la parte del leone, no? In MotoGP attualmente, in questi ultimi anni, che sono la Honda e Ducati. Di fatto è stata una scelta più dovuta a questioni di carattere ciclistico, quindi a questioni di sistemazione del motore all'interno del telaio, oppure a questioni di carattere prestazionale, quindi motoristico?
È più un tema motoristico. Ciclisticamente, diciamo, aprire la V ha dei pro e dei contro. Devo dire, si bilanciano su una moto GP, si bilanciano, considera anche che una moto GP è una moto molto lunga, quindi certe esigenze di compattezza in senso longitudinale che possono avere moto di serie sono meno sentite, e quindi di fatto alla fine, diciamo, non abbiamo avuto controindicazioni dal punto di vista ciclistico, mentre dal punto di vista motoristico qualche vantaggio l'abbiamo, come dire, stimato.
Può essere che ogni tanto sentiate, adesso in questo momento non sta girando, ma poco fa girava il motore che poi gira un banco che non è lontanissimo da qui, Romano.
Dall'altra parte del cortile c'è Sala 1.
Cosa avete letto per cominciare?
Ma abbiamo fatto sviluppo al momento molto molto poco, ovviamente, perché stiamo proprio facendo i primissimi collaudi, però la prima, diciamo, caratteristica del motore è positiva come forma della curva di potenza in alto, per cui già al pronti via crediamo di avere un qualcosina in più dal punto di vista prestazionale.
E adesso penso che voi siate partiti, diciamo, col nuovo basamento, probabilmente con la nuova fasatura di scoppio, però mantenendo la parte prestazionale, quindi le testate, no, del motore vecchio. Avete in programma anche un rifacimento della parte di potenza, o è una cosa rimandata al 2021?
Allora,
bravo Linge, eh?
Siamo partiti, come dici giustamente, con la termica dell'anno precedente, che è intercambiabile sui due motori. Ovviamente cambiano scarico, il layout di scarico è completamente diverso per via del firing order diverso, e l'airbox, quindi comunque, come dire, la parte fluidodinamica comunque cambia in maniera sostanziale, ma non le teste, non i pistoni, per intenderci. Abbiamo in cantiere un'evoluzione importante che dovrebbe arrivare a metà stagione, quindi una termica nuova che stiamo sviluppando già da un po' di tempo, e dovremmo, ripeto, verso metà stagione essere in grado di implementarla.
Sono pochi, ti interrompo, i lettori che non sanno che Linge qui è di casa, nel senso che ci ha lavorato un po' di anni al reparto corse.
Infatti stamattina arrivando mi è quasi venuta la lacrima.
Immagino.
Io ho iniziato 25 anni fa, ho finito 20 anni fa, quindi è passato un bel po' di tempo. Però resta la cosa piacevole venendo qui, che resta veramente tutto uguale. Quindi anche molte facce. Adesso sono andato prima, ho fatto un po' il corridoio, insomma, magari non ricordo i nomi, ma le facce le ricordo tutte, per cui...
Ti ho interrotto perché dopo tu hai delle curiosità con Romano sulla ciclistica e sull'aerodinamica, immagino, dopo il motore, però volevo coinvolgere ancora per un momento Massimo Rivola, perché l'ottimismo che appunto sentiamo in Aprilia non è soltanto sulla nuova moto, ma ci sono tante novità anche sull'organizzazione, cioè con l'inserimento anche di elementi nuovi alla fine di quest'anno, no? Me l'hai detto, alla fine del 2019.
Sì, è ovvio che arrivando personale importante a fine anno, diciamo, i frutti li vedremo non subito a febbraio con appena saremo in pista, ma mi aspetto una moto molto competitiva da metà anno in avanti, diciamo così. Oltre a quello che diceva Romano, cioè siamo arrivati un pochettino tirati con le tempistiche del motore. È ovvio che il motore, sapete bene che per sviluppare un motore bisogna fare dei chilometri, bisogna romperne, è inevitabile, perché altrimenti non alzi mai l'asticella. E sull'organizzazione, sì, è arrivato Marco De Luca da McLaren, è arrivato Stefano Romeo che si occupa di aerodinamica e ciclistica, Stefano Romeo che si occupa di elettronica da Ferrari,
che però
ex Aprilia,
era già qua,
e altri ex Aprilia. Infatti nella cena di Natale abbiamo dato il premio A Volte Ritornano a Elena Lecia, che è stata 3 anni in Suzuki e prima era appunto in Aprilia, così come Paolo Biasio, che è stato in Aprilia, poi in Ducati, oggi è tornato un motorista che è tornato da noi. Abbiamo preso uno specialista di materiali compositi, Andrea Guggiaro, da Lamborghini. Questo perché vogliamo anche noi, come hanno fatto i nostri competitor, metterci in maniera più approfondita nello studio del carbonio, per vedere magari un forcellone in carbonio anche sulla nostra moto e tanto altro, chi lo sa. Ovvio che, ripeto, arrivando personale così tardi nella stagione per motivi contrattuali, i frutti li vedremo più avanti.
Nico, posso inserirmi un attimo? Perché volevo chiedere cosa porta un tecnico che viene dall'auto, partendo dalla considerazione che a una recente presentazione di un'altra casa italiana, non sto a fare i nomi, però è stata criticata un po' la scelta di affidarsi a tecnici dell'automobile. Allora volevo capire invece cosa può portare un tecnico che viene da un mondo che comunque è molto differente rispetto al nostro, credo io.
Sì, guarda, prima di rispondere alla tua domanda, perdonami, faccio un'altra riflessione. È che se persone di questo valore, sia del mondo della moto, che tra l'altro sono già stati qui, sia del mondo dell'auto, decidono di venire qui, vuol dire che noi stiamo assumendo credibilità, che credo che oggi sia la cosa più importante,
che è fondamentale,
per chi,
certo,
vuole crescere. È ovvio che se uno giudica i frutti subito, dice allora l'Aprilia sta investendo male, aspettiamo, vediamo, dei bilanci ci fanno a 31-12, si dice, no? Vediamo almeno di arrivare a 31-12 e vedere dove siamo, poi vediamo la crescita. Oggi a me la cosa che interessa di più è il trend. So che partiremo, Romano dice giustamente, il motore ha dei segnali dove saremo già migliori del quello passato. Io sono un po' più cauto in questo, perché a Sepang poi ci stiamo 10 giorni, quindi spero di aver pochi problemi, ma mi aspetto di essere subito un filino più indietro, ma a fine anno tanto più avanti. Per rispondere alla tua domanda, cosa può portare? Questa è un'azienda che è stata grande come successi, oggi è un'azienda rispetto ai nostri competitor piccolina, ma non piccolissima, e che vuole crescere. Quindi Innanzitutto a livello di processo, avere persone che sono abituate a lavorare in ambienti molto strutturati può essere un vantaggio. Questo non deve rallentare il processo, deve solamente renderlo, facilitare la comunicazione del processo e renderlo più a prova di bomba, in modo che tutti i reparti siano coinvolti. La cosa che mi piace tantissimo nel nostro ufficio tecnico è che in un ufficio tecnico, in un open space, hai il motorista, il gruppo di motoristi, degli elettronici, delle strategie, della ciclistica, delle aerodinamiche, tutto assieme. E questo è molto bello perché la moto, a differenza dell'auto, è veramente un tutt'uno. Ci manca solamente il pilota nell'ufficio tecnico, che poi è il fattore principale, perché noi crediamo di avere una moto con miglior motore, miglior ciclista, migliore dinamica, ma se poi migliore elettronica, ma se poi non piace al pilota e fa fatica a digerirla, diventa difficile, quindi dovremmo trovare un compromesso. Detto questo, le conoscenze, soprattutto nel campo della Formula 1, dove la Formula 1 prende dal militare, dove il livello di sicurezza è più alto, il livello di tecnologia è più alto, e oggi la Formula 1 onestamente è un livello più alto rispetto alla MotoGP, semplicemente perché sono stati investiti tanti più soldi, perché le case automobilistiche hanno una potenza di fuoco superiore a quella delle case motociclistiche. È molto semplice.
E direi, Romano, hai da aggiungere qualcosa su questo tema?
Beh, io dico una cosa, sono arrivate delle persone estremamente valide, importanti, ma non è che sono arrivate nel deserto, cioè sono arrivate in una struttura dove c'è una cultura della moto a tutti i livelli straordinaria, per cui sono venute a rinforzare numericamente e qualitativamente un gruppo che era già importantissimo. Quindi se qualcuno pensa che improvvisamente abbiamo preso gente dall'auto e le abbiamo fatto fare una moto, ecco, ha sbagliato a capire.
Senti, sì, scusa, poi, Inge, tu sì, che eri qui appunto quando dice Romano dice qui c'è il DNA delle corse, delle moto, e noi sappiamo, adesso non voglio raccontarvi tutta la storia dell'Aprilia, ma vi basti dire 26 titoli piloti mondiali, 28 titoli Marche, 346 vittorie in totale, sto parlando di soprattutto di GP, e poi c'è la Superbike, e poi c'è stato anche il trial, l'off-road, però tu avrai la curiosità di sapere in questi ultimi anni cosa è cambiato qui nel reparto corse.
Sì,
no?
Sì, ma comunque va detto, diciamo, riallacciandomi a questo discorso, che ad Aprilia va dato il merito negli anni 90 di aver per prima saputo fare scuola in Europa su come si studiavano, no? Perché è stato lo step, su come si studiavano le moto da corsa, soprattutto da un punto di vista dinamico.
No?
Esatto, quindi quella è stata, diciamo, è stata la cosa geniale che aveva fatto quel gruppo in Aprilia all'epoca. Adesso secondo me si tratta è una categoria completamente diversa, non solo per il passaggio dal 2 a 4 tempi, che ormai è una cosa storica di 15 anni fa, ma perché obiettivamente ci sono delle aree, dopo magari ne parleremo con Romano, ci sono delle aree di ricerca che prima sostanzialmente quasi non esistevano, che poi è l'elettronica nella gestione, no? Nella gestione della gara, che diventa importantissima negli ultimi anni con i consumi, con i problemi, diciamo, di durata della gomma Michelin posteriore, e poi l'aerodinamica, che è la cosa degli ultimi anni, no? Quindi è logico che anche in questo senso probabilmente l'auto ha qualcosa in questo momento da insegnare, no? alla moto, perché in questi due settori è molto più avanti.
Vogliamo riprendere a parlare della moto 2020, della RSGP 2020, hai delle curiosità con Romano sulla parte ciclistica?
Un'altra curiosità prima sul motore. Chiudere il discorso motoristico, allora ti volevo fare quest'ultima domanda, sul piano teorico, diciamo, allargare la V, no, e passare ai 90 gradi sul V4 dà la possibilità di ottenere un motore con una fasatura più regolare, no, di scoppio, da un punto di vista teorico. Voi l'avete sfruttata questa cosa qui? Cioè, il motore adesso è più screamer o più big bang rispetto a prima?
Allora, diciamo che prima avevamo dei vincoli di equilibratura e di connessione degli scarichi bancata anteriore con posteriore che ci bloccavano, cioè, l'esplorazione di certi ordini di scoppi, che oggi con questa architettura possiamo gestire indipendentemente. Cioè, oggi la bancata anteriore e la bancata posteriore sono separate, prima non lo erano, anche dal punto di vista degli scarichi ad esempio. Questo per esempio comportava dei limiti nell'utilizzo, o addirittura l'impossibilità di utilizzare la valvola di scarico per gestire, scusate, il freno motore ai bassissimi regimi. Questa è una delle principali anche ragioni che ci hanno portato lì.
Quindi diciamo l'ultimissima curiosità sul motore, c'è stata negli ultimi anni, proprio nel 2015, Suzuki, no, che è tornata in MotoGP, di fatto seguendo una strada completamente diversa da prima, cioè loro avevano un motore che era configurato come il vostro, era una V-stretta, e dopo sono tornati, no, probabilmente più per ragioni di marketing, ma insomma loro hanno copiato di fatto la strada tecnica che aveva fatto Yamaha negli ultimi anni della MotoGP, e loro hanno, diciamo, migliorato notevolmente le prestazioni, soprattutto perché hanno ottenuto una moto ciclisticamente, no, molto, molto valida. Il V4 rispetto al 4 in linea, che è un altro tema che noi abbiamo affrontato spesso in dopo GP, il V4 è la soluzione, diciamo, ottimale, o esiste ancora spazio per il 4 in linea?
Ma la storia recente ci dice che i 4 in linea hanno delle caratteristiche di guidabilità, di facilità evidenti, insomma. Sia Yamaha che Suzuki sono moto sulle quali un buon pilota salta su e va immediatamente forte. I V4 sembrerebbero confermarsi a tutti i punti di vista più ostici in generale. Se uno guarda come sono distribuite le masse di queste moto, vede che sono oggetti molto diversi. E ti dico, la comprensione piena di questo fenomeno non ce l'ho. Nel senso che noi abbiamo, e ogni tanto stiamo cercando anche di capire se si può realizzare con un V4 una filosofia di quel tipo. È un esperimento che abbiamo fatto, poi siamo tornati un po' indietro, vorremmo riprovare per capire questa facilità e questa capacità di curvare, poiché è tipica di questi quattro in linea, è la vera differenza, se si può replicare con un V4. Direi che col V4 la sfida è questa. Il V4 è favorito, direi, dal punto di vista prestazione motore, per cui si punta su questo, ed è, direi, i fatti confermano che non è favorito dal punto di vista della guidabilità, cioè dell'handling e del turning, diciamo. Se si riesce a andare su quella strada con un V4, ecco che si è fatto bingo.
Sfida
non è
sfida.
Semplice, però, ecco.
Da questo punto di vista il motore con la V più larga va,
non cambia il tema.
Ciclistica.
Parte ha già risposto, nel senso che la ciclistica mi sembra non sia cambiata tantissimo, no? col cambiamento di motore, diciamo.
Allora, al momento dobbiamo cercare anche di dare un certo tipo di continuità ai piloti, per cui il tema è i piloti ripartiranno, si toglieranno la ruggine con la 19, poi saliranno sulla 20, che vorremmo all'inizio perlomeno non fosse molto diversa. Questo per cogliere, come dire, differenze di comportamento che non siano legate alle geometrie, e dopodiché esploreremo certe direzioni che abbiamo abbastanza chiare, insomma.
Mm-hmm. Aerodinamica è un altro bel tema. Noi, entrando lì, abbiamo visto un'ala piuttosto grandina con Giovanni, forse non è quella definitiva, forse era un test, perché le moto Romano non lo sapeva che aveva fatto un giro, ma le moto nuove sono già partite, quindi non sono qua, quindi niente abbiamo visto. Però ci è sembrato di vedere una lona, ma anche la Honda si è presentata con una grande ala, no?
Sì, diciamo che resta un po' un settore un po' strano, almeno dal mio punto di vista, nel senso che c'è anche una parte regolamentare, secondo me, che sì, andrebbe un po' sistemata. Ecco.
Anche secondo loro, a Romano.
Però sì, diciamo che allora prima, se, per quello che si è visto da fuori, si è tentato, no, seguendo un po' quello che portava Ducati, di applicare, no, queste ali. Adesso da quel punto di vista lì come siamo? Perché l'impressione è che senza ali di fatto queste moto non si guidino più, o comunque siano abbastanza meno competitive.
Sì, l'ala dà sicuramente stabilità, e la stabilità su questi oggetti qua è fondamentale. Stabilità in accelerazione, stabilità in frenata. La cosa interessante è che la prima cosa che ti dicono i piloti quando gli metti l'ala è: migliora tanto in frenata, che non è la cosa che uno si aspetterebbe in prima battuta. Sì, noi con questa moto siamo partiti come tutti, ovviamente applicando delle ali a un corpo, diciamo, aerodinamico che esisteva. E questa moto nuova rappresenta uno sviluppo concettuale abbastanza diverso, dove, come dire, la parte anteriore della moto è disegnata in funzione dell'ala. Quindi adesso, quando la vedrete, insomma,
Scusa, la vedremo nei primi test di Sepang nello shakedown, no?
Sì.
Ok.
Soddisfatto. Scusa, stavo guardando l'Inge.
No, poi ovviamente l'aerodinamica, c'è tutto un tema regolamentare, ovviamente il mondo della moto dove le regole aerodinamiche erano 25 anni fa erano, c'era la stessa frase, no? Adesso poi evidentemente c'è stata questa cosa che ha imposto un cambiamento di mentalità, di cultura e anche di approntamento dei regolamenti, che insomma non è facile star dietro a queste.
A proposito di questo, la rivolgo più a Massimo. Sappiamo benissimo nel 2019, no? Tutta la questione del cucchiaio, mica cucchiaio, eccetera, reclamo. È cambiato qualcosa, secondo te? Adesso il regolamento è stato fatto in maniera più puntigliosa? C'è più chiarezza sotto questo aspetto o no?
Beh, direi che forse Romano ancora più di me può rispondere a questa domanda. Credo che in ottica di visione di, diciamo, medio e lungo termine sia stata un'azione dovuta che ha reso le regole del futuro, non parlo proprio esclusivamente di queste, ma i team si sono trovati d'accordo a dire: attenzione, che se prendiamo questa strada e se non li mettiamo dei limiti, cosa che era già iniziata ad accadere peraltro con le due omologazioni della carenatura, rischiamo di buttare via dei soldi, insomma di spendere tanti soldi per un guadagno relativamente basso.
Cosa dici, Romano?
Come dicevo prima, questo mondo e chi gestisce i regolamenti, chi deve farli rispettare, si è trovato spiazzato di fronte a iniziative delle aziende che ovviamente insomma non erano facili da parare o da interpretare neanche per chi neanche era esperto, diciamo, di certi temi. Sicuramente sono stati fatti dei passi anche a livello regolamentare, ci sono, come dire, stati emessi diversi livelli diversi di regole che tentano di chiarire. Cioè, se confronti un regolamento automobilistico con quello che abbiamo noi oggi nelle moto, è ancora molto rudimentale quello che c'è, però è un processo che insomma arriverà a maturazione, insomma.
Sì, se posso aggiungere una cosa, il concetto è: facciamo delle regole che possiamo controllare, altrimenti è inutile fare.
C'è una cosina a proposito dei regolamenti che non c'entra con la MotoGP ma con la Superbike, ed è la redazione che mi chiedeva di far luce su questo. Sembrerebbe che Aprilia, lo chiedo a tutti e due, abbia l'intenzione di rientrare ufficialmente nella Superbike, ma sembrerebbe anche che chieda l'innalzamento della cilindrata a 1100 per evitare di dover fare motori nuovi e di poter utilizzare materiale già esistente. C'è qualcosa di vero in questa voce?
Allora sì.
Se non è smentito precisamente.
No, allora, la Superbike così com'è a lui non interessa. Finché la Superbike si propone come antagonista della MotoGP risulta perdente e il prodotto non ne beneficia. Dal momento che la Superbike diventa una vera derivata della serie, cioè la Superbike deve essere di fatto una Superstock. Teniamo il nome Superbike perché è più figo, ma di fatto deve essere una Superstock. A quel punto allora diventa molto interessante. Faccio un esempio. Anche il format delle gare, io sarei uno che propone gare anche endurance all'interno dello stesso campionato, perché deve essere più legato al...
Sarà così, so per certo che nel 2021 il campionato Superbike verrà legato al campionato endurance.
Si pensa che ci saranno almeno...
Lo dico io.
Se lo sai per certo mi fa piacere, perché vuol dire che in quest'anno la mia parola è stata ascoltata. Ma noi che facciamo oggi un prodotto che vendiamo 1100, che poi sia nato 1100 per motivi di CO2, questo è un altro tema, ma oggi abbiamo un prodotto molto interessante che credo che qualcuno di voi abbia anche già provato, si sia divertito, a noi interessa promuovere le Superbike, deve essere vendere il prodotto, cioè che tutti coloro che guidano la moto si sentano, la vedono poi correre in pista. Noi fare un investimento per un motore Superbike, che potremmo fare, ma sarebbe economicamente sbagliato per noi farlo.
Esatto. Sei soddisfatto sulla moto 2020 o
sì,
hai ancora qualche curiosità?
Un'ultimissima curiosità, farete prove anche di aerodinamica, cioè confronti di aerodinamica tra la moto 2019 e 2020, oppure la moto 2020 va solo con l'aerodinamica nuova?
La moto 2020 è pensata solo per la nuova aerodinamica. Noi abbiamo sviluppato in questi mesi, perché al di là delle persone, diciamo, che ha citato Massimo prima, sono arrivati anche tanti ragazzi ingegneri giovani e abbiamo ampliato anche le capacità, le potenzialità di calcolo. Abbiamo ad esempio sviluppato l'aerodinamica col cosiddetto CFD, cioè con la simulazione della galleria del vento virtuale, cioè. Quindi abbiamo dei dati che ci dicono che la nuova aerodinamica, almeno a livello di calcolo, è un po' meglio della precedente. Andremo in galleria del vento con le due moto per confermare questo nei prossimissimi giorni e riporteremo gli ultimi risultati in pista Sepang per chiudere il cerchio. Quindi la moto, la risposta alla tua domanda è: la moto 2020 nasce per quella carena.
Io vorrei parlare un po' di pista a questo punto con tutti e due. Beh, non cambia niente nell'organizzazione, il team Gresini dal 2015 è con voi, dopo 18 anni di Honda ha sposato la causa Aprilia con buonissimi risultati, però parliamo di piloti e naturalmente in questo momento i piloti sulla carta sono due, sono Alessio Espargaró e Andrea Iannone. Intanto vorrei sapere, fra i due piloti, questa è una curiosità sua, le indicazioni che arrivano dai due piloti, lo chiedo un po' a tutti e due, si assomigliano o ci sono differenze sostanziali tra l'uno e l'altro? Poi magari anche tu hai da aggiungere.
Sì, facciamo rispondere anche a Romano. L'arrivo di Andrea per lo sviluppo della nuova moto è stato certamente molto utile, perché Aleix è un pilota che guida Aprilia da anni, e credo che le sue indicazioni siano sempre state basate su ciò che ha sempre guidato, quindi si è sempre cercato di ottimizzare quello che era ciò che guidava. Andrea, diciamo che ha aperto ci ha fatto vedere il rovescio della medaglia, e questo è stato molto, molto utile per noi, il concetto di magari sacrificare qualcosa per poter ripetere quello che fai più spesso. Quindi è vero che non danno le stesse indicazioni, hanno feeling differenti, guidano in modo differente, ma credo che la combinazione di queste due cose sia stata molto molto utile. Io credo che abbiano una coppia di piloti assolutamente forte e completa.
Romano, poi Giovanni, certo.
Sì, le indicazioni non sono esattamente le stesse che ci forniscono i due piloti, a volte sì, ovviamente, ci sono sovrapposizioni, ci sono indicazioni soprattutto sulle aree di debolezza abbastanza diverse tra i due. Poi non voglio dire chi abbia ragione o chi abbia torto, perché non sarebbe carino nei confronti di due che comunque si impegnano tantissimo. Però ecco, il difficile è interpretare e capire esattamente la direzione di lavoro, perché rischi magari di andare a lavorare e concentrarti come un pazzo su un punto dove non sei male e di disinteressarti della tua vera area di debolezza. Su questo quest'anno abbiamo la cosa che ci ha dato veramente tanto, è una cosa che ha portato, direi, direttamente Massimo, questa di osservazioni esterne che è oggettive, per cui tu oggi noi sappiamo dove perdiamo e dove non perdiamo o guadagniamo, per cui questo è stato veramente importante, anche se quest'anno non siamo riusciti realmente a metterlo a frutto, speriamo l'anno prossimo di realizzarlo meglio.
Ecco, mi ha colpito molto nel 2019 come, allora, i risultati sono nettamente a favore di Aleix Espargaró nel confronto tra i due piloti, però la sensazione, sempre parlando con voi, era che voi deste molta più importanza a quello che diceva Iannone. Questa è la mia personale sensazione, al di là dei risultati. Mi ha colpito perché a volte la differenza è stata anche grande, uno entrava in Q2 e l'altro faceva ultimo qualche volta, più di una volta, insomma comunque era molto indietro. Mi aveva colpito molto durante la stagione questa cosa.
Allora, inizio, dico una cosa io. Allora, è chiaro che Andrea viene, la sua storia recente è su moto altre, anche molto buone, insomma, per cui è quando un pilota è fresco di altre moto e ti dà le impressioni più importanti, poi si abitua e diventa difficile per lui fare poi dei collegamenti e dei confronti, per cui noi abbiamo tenuto in grande considerazione Andrea proprio per il suo valore, per la sua voglia di aiutarci a crescere, ma anche tanto per questa storia qui, insomma. Cosa che Aleix onestamente è ormai è più che abituato alla nostra moto, per cui e quando salì per la prima volta sulla nostra moto la trovò, se non migliore, almeno allineata a quella da cui era sceso. Quindi è cambiato molto il mondo in questi anni, quindi l'informazione che ci sta portando Andrea, che ci ha portato Andrea, è preziosissima.
Sì, aggiungo che per caratteristiche loro Aleix è il classico pilota che guida sopra i problemi della moto. Come nelle auto ci sono i piloti che prendono, cercano di ottenere il meglio da quello che hanno in quel momento. Andrea è un pilota che cerca di cucirsi più la moto addosso, forse anche perché ha guidato moto che andavano più forte. Per cui dice: io per andare forte so che la strada, se mi sento che la strada è quell'altra, quindi se io mi adatto a questa moto non faccio il bene dell'azienda, della prestazione, quindi mi sacrifico, tra virgolette, sacrifico la mia prestazione oggi, ma perché comunque la strada non è quella, è un'altra. E questo comunque è certamente rimarchevole, noi dobbiamo tenerlo in considerazione. Riguardo a quello che è stata la tua sensazione, non sono in grado di darti una risposta. È vero che tutti i piloti che hanno cambiato moto quest'anno abbiamo visto che difficoltà abbiamo avute. Mi sento di dire che Andrea è quello che tra tutti quelli che hanno cambiato, quello che ne è uscito più a testa alta di tutti, nonostante tutto.
Io mi entro in comunicazione telepatica con Linge, che è una delle cose che possiamo fare, e so che sta per farti una domanda sulle gomme Michelin.
Ecco, cioè, sì. Amatissime.
È vero,
mi dipingi male, diciamo, rispetto.
Dire, le gomme sono state un...
No, le gomme abbiamo visto...
una parte...
Sì, diciamo che quest'anno anche noi abbiamo intervistato Talamascio a Valencia e la sensazione, diciamo, che io ho ricavato è che quest'anno dovrebbe essere l'anno, diciamo, di un passo importante per loro, no? Soprattutto con la gomma anteriore. E l'avete ricavata anche voi questa sensazione qui o... oppure no? Cioè, nel senso, cosa vi aspettate da Michelin?
Allora, una prima risposta veloce, poi la passo ovviamente a Romano. Le prove che noi abbiamo fatto sulle gomme 2020 o prototipi, poi potevano essere anche 21-22 per noi, andavano in una direzione a noi gradita, sicuramente. Diciamo 9 volte su 10. Quindi per noi il cambio spero che sia positivo, come l'abbiamo visto. È vero che le gomme per noi sono tutte nere, quindi non è che abbiamo tante informazioni veritiere su quello che mettiamo sulla moto. Comunque puoi fare gli investimenti che vuoi e per guadagnare mezzo secondo cambi la gomma e guadagni un secondo, quindi siamo molto nelle mani dei gommisti, ma questa è la storia del motorsport 2-4 ruote.
Sì, beh, quel che possiamo dire è che la carcassa con cui correremo quest'anno posteriore realizza sicuramente un aumento di grip in generale, cosa che, diciamo, sembra darci una mano. Posso sembrare poco chiaro, nel senso che secondo alcuni piloti a volte abbiamo carenza di grip, anche se poi in realtà sembra che non, posteriore, anche se poi in realtà sembra che non sia questo il problema principale. Però abbiamo visto un Andrea nel test fatto a Phillip Island con la posteriore nuova, credo fosse secondo, una cosa del genere, quindi evidentemente qualcosa che in particolare a lui potrebbe dare veramente un qualcosa in più.
Però il davanti resta più delicato, no?
Sì, il problema resta davanti, effettivamente la sensazione è quella lì, ecco, nel senso che sembra si sia tornati un po' a quello che succedeva quando non c'era il monogomma e c'erano dei piloti che riuscivano a guidare con la Michelin davanti, riuscivano anche ad andare a forte, ma dei piloti che invece non la apprezzavano, non riuscivano a spingerla, non la sentivano di fatto, ecco, e in certi casi Andrea in particolare è sembrato uno di questi piloti, no? Ecco.
Ma sai, poi la storia dice: cosa sarebbe successo se avessimo fatto questi anni con l'anteriore Bridgestone? Chi lo sa, non lo so. Aleix forse avrebbe fatto di più, non lo sappiamo. Sicuramente quando la Michelin ha debuttato, ricordo il Valencia a fine 2015, è stato un grosso problema. Poi i piloti si sono abituati, le gomme sono migliorate. Oggi l'anteriore Michelin non è male. non è male, per cui non è più un tema, diciamo, secondo me super critico, ecco.
E poi un'altra cosa, magari è più una domanda da, che doveva far Giovanni, ma la faccio io. Ma allora, in questi anni, non è per far polemica, però è sembrato, no, che qualche casa fosse più vicina al costruttore francese, quindi riuscisse in un certo senso ad evolvere più in maniera precisa i settaggi per far funzionare meglio una moto, allora, come francese. Vero o è solo una sensazione?
Smonto la polemica, voglio fare un discorso più alto. No, il tema è questo, che ci sono case che hanno investito molto sulla ricerca e l'analisi del funzionamento della gomma, cosa che noi abbiamo iniziato a fare. C'è chi ha investito nel passato molto su questo tema, probabilmente in questo modo ha anche avuto una relazione col costruttore di un certo tipo, senza che per questo sia una cosa, come dire, scorretta, scandalosa o scorretta. Però se tu oggi, come diceva Massimo, tu puoi impazzire a fare il motore, il telaio, tutto quello che vuoi, poi metti la gomma e la capisci, quindi è lì che dobbiamo andare e stiamo andando.
Dunque stiamo andando verso il termine, dopo faremo un ultimo giro per capire quali sono le curiosità di ciascuno. Io ne ho una in particolare che vorrei fare a Massimo, e cioè i nostri lettori, l'ho detto subito, noi ci piacerebbe trasferire l'ottimismo, perché sono tanti legati al marchio Aprilia, ma in particolare c'è un grande legame, un amore per il prodotto Aprilia, la Dorso Duro, la RSV4, la Tuono, sono tutte moto nel cuore dei nostri lettori, che si domandano, ma perché tutto questo sforzo che vediamo fare in MotoGP, eccetera, non si traduce sul mercato, in una rete più efficiente, in proposte più... Cioè, se ne vendono troppe poche di Aprilia, se ne vedono troppo poche in giro. Allora, si capisce che ci saranno delle strategie del gruppo, però il lettore non le capisce. Tu puoi chiarirci la situazione?
Allora, certamente sono d'accordo che se ne vendono troppo poche. Se ne vendessero di più, ne beneficeremmo tutti quanti noi del gruppo. È ovvio che non possiamo rimanere legati ai numeri di 20 anni fa, quando il prodotto di punta erano le cilindrate piccole, proprio perché eravamo legati ai due tempi, era un altro mondo. E il mondo di oggi vede Aprilia, mi sento di dire, uso un termine forte, rinascere, con un prodotto che vedremo, che abbiamo già visto ECMA, che è 660, che andrà a colmare un buco importante che c'era tra il prodotto piccolo da ragazzino e 900, 1000, 1100 di cilindrata. Credo che con la 660 il gruppo Piaggio abbia dato un segnale molto forte a quello che vuol fare di Aprilia, di quello che vuole che sarà il futuro di Aprilia, quindi aumentare i numeri, avvicinare una fascia d'età molto più bassa, ma del resto anche il campionato Sport Production 250 vuol dire cerchiamo di tornare a riprenderci i ragazzini, poi lo facciamo solamente in pista, è già un primo passo.
Questo è il campionato nuovo, per chi non lo sapesse, con una 250.
Un campionato italiano con la 250 quattro tempi. Perché
con ragazzini, giovanissimi.
Da 11 anni, sì, ce l'hai dietro la schiena. Sì, quell'11 è proprio dato
dagli 11 anni.
Sì.
E si partirà dal Mugello, mi pare, piste subito impegnative.
Sì, il Mugello sarà semplicemente una prova obbligatoria come esibizione, cioè i ragazzini che sono abituati con le ovali a partire da guidare nei cartodromi saranno accompagnati dai nostri piloti in dei turni che devono fare al Mugello davanti a, si spera, di nuovo 10.000 persone, quindi un impatto sicuramente enorme, ma che ti dà l'idea da dire ok, Aprilia sta tornando sul mercato per riprendere la fascia di mercato anche dei ragazzi più giovani. Oggi chi ha un'Aprilia probabilmente ha un'età non dei nostri tempi, cioè noi avevamo l'Aprilia a 16 anni.
Io la provavo su Gran Pipa,
io ti guardavo. Oggi la RSV4, la Factory, è una moto da quasi 26.000 euro. Quindi ci tengo anche a dire che sono moto interamente italiane, quindi con un costo del lavoro molto alto e con una cura qualitativa molto alta. Dobbiamo semplicemente far tornare il brand molto forte per poter essere di nuovo forti come eravamo.
Grazie Massimo, spero che i lettori siano accontentati. Un ultimo giro per voi.
Allora, io volevo chiedere questo: siete partiti più o meno con storie differenti assieme alla KTM, no? Nella MotoGP. E KTM, crediamo noi dall'esterno, abbia una disponibilità finanziaria molto superiore, questo lo dico io, magari non è così, e volevo sapere questo confronto con la KTM come lo giudichi.
Sì, ovviamente, poi ci abbiamo anche il confronto tra i fratelli noi, perché
nelle loro camerette
e quindi è proprio una cosa in famiglia. E, ma è certamente KTM è un'azienda importantissima che ha una mentalità racing fortissima in tutti i campi, dovunque è entrata. Io mi sono occupato anche di fuoristrada nel passato, i paddock per tre quarti arancioni me li, cioè, li ho visti bene. Quindi un rivale di tutto rispetto. Hanno certamente, come dire, non badato a spese. E in questo momento ce la giochiamo, credo che siamo in una situazione dove siamo molto simili come prestazioni, come dire, complessivamente. Nell'ultima gara a Valencia abbiamo battagliato fino all'ultimo giro e siamo stati davanti.
Ve la giocate?
Ce la giochiamo.
Inge.
Ma io avevo una curiosità a livello di politica regolamentare, diciamo, nel senso che abbiamo parlato prima leggermente, no? Nell'accenno che abbiamo fatto all'aerodinamica, sempre dall'esterno c'è la sensazione che il regolamento non sia discusso, no? E quindi che ci sia in un certo senso
imposto.
Un potere assoluto quasi, no? Che determina il regolamento, lo scrive in una qualche maniera e questa maniera non è ottimale sicuramente, no? C'è ad esempio una regola che è imposta dal 2012 dell'alesaggio 81 mm, il frazionamento deve essere in quattro cilindri, ecco. Diciamo adesso che c'è la presenza sicuramente di un po' di una pluralità di costruttori, no? La Motorsport Association, cioè, riesce ad essere un organismo democratico dove ognuno dice la sua, viene discussa la cosa, insomma, c'è la possibilità di vedere un regolamento un pelino più democratico, anche più logico, no, da un punto di vista tecnico.
Ma guarda, io allora, tu hai citato il tema dell'alesaggio. È chiaro che da un certo punto di vista l'alesaggio è una limitazione importante, ma è anche un freno enorme ai costi, perché oggi 81, se lo liberi domani fai l'84, cioè, e quando cambi l'alesaggio cambi un numero, ma rifai tutto il motore. Tutto, per cui il regolamento, poi Massimo dirà la sua opinione, il regolamento è un equilibrio tra, come dire, la possibilità per i costruttori di realizzare delle moto eccitanti, una stabilità per limitare i costi, perché altrimenti esploderebbero in maniera incontrollabile, e un balance delle performance. Perché in questo modo comunque tu hai delle moto che bene o male se la giocano, insomma.
Quindi per te è un compromesso riuscito.
Secondo me non è male, la stabilità non è male. Poi certo, dal punto di vista tecnico uno dice parco giochi degli ingegneri, cioè, allora lascio libero il numero di cilindri, l'alesaggio, i sistemi elettronici, ABS, tutto quel che vuoi. Allora lì sì, certo, teoricamente è bellissimo, ma forse poi veramente i budget devi fare per due, per tre...
Grazie, sentiamo Massimo.
Sì, sono assolutamente d'accordo con Romano, soprattutto perché poi si tocca il tema dei costi. Aggiungo da un po' di risposta politica, le riunioni MSMA che abbiamo fatto quest'anno sono state pari a zero. Certamente questo non va bene. È anche vero che probabilmente...
Ma sono state annullate dopo il famoso reclamo.
No, ma è vero, probabilmente ci sono tutti un po' spaventati. Ma se uno si spaventa di questo vuol dire che non ti tieni, cioè, che non sei forte abbastanza per farlo. Quindi credo che qualcosina vada rivisto, perlomeno per sedersi a un tavolo. Poi non voglio proporre il formato Formula 1, perché ci siamo seduti ore e ore attorno a dei tavoli e stringi, non è che poi abbiamo raggiunto grossi risultati, quindi a volte essere completamente in democrazia non è che proprio aiuti tanto, perché altrimenti si torna al tema che diceva giustamente Romano, quindi la stabilità aiuta, però se c'è un'associazione dei costruttori bisogna utilizzarla e far valere la propria voce, quindi su questo hai ragione.
La sensazione mia è quella, chiaramente, diciamo, magari c'è l'influsso dell'appassionato più che del tecnico, però la sensazione mia è che il regolamento, prima versione della MotoGP, che poi era un'evoluzione del vecchio regolamento del due tempi, dove erano fissati dei parametri, no? C'era il frazionamento che era libero, c'era il parametro del peso, ecco. Io, diciamo, la sensazione, un regolamento di quel tipo lì lo apprezzo di più, ecco, e penso che sarebbe, renderebbe anche più di appeal la MotoGP, sia per il pubblico che per le case, perché non ha senso che uno con un tre cilindri non possa competere, ad esempio, ecco. Quindi, diciamo, il mio auspicio è che si vada verso quella cosa lì, che probabilmente è proprio il contrario della Formula 1.
Beh, già oggi, sempre per fare un confronto con la Formula 1, noi abbiamo una libertà nettamente superiore. Abbiamo parlato di quattro linee, 4V, in Formula 1 ti pappi questo format e ottimizzi quello. Però è molto legato al tema dei costi, e questo va, credo, rispettato, perché altrimenti gioca solamente chi può investire. Abbiamo parlato di KTM, può investire tanto. Ben venga la sfida, però rimaniamo con cifre abbordabili.
Insomma, si può capire che certo sarebbe più affascinante una formula che desse più libertà sulle architetture, eccetera, però bisogna fare i conti anche con la realtà. Bene.
E con una cosa, scusate, sì, con un tema che poi emerge in quei casi lì, che è il bilanciamento delle prestazioni, no? Poi viene fuori come in superbike, che allora il due cilindri deve essere 1200, ma è giusto, allora metto il restrittore, allora poi uno vince e allora gli togli i giri, cioè sono discussioni antipatiche e poco sportive, onestamente, e quindi nella MotoGP tutto questo non c'è.
Almeno
questo è un grande valore, secondo me.
Se no torneremo ai tempi della Honda, anni 60, dove 6 cilindri, 5 cilindri, 4 cilindri li spazzava via tutti.
Bellissimo punto di vista tecnico, bellissimo.
Moto fantastiche, però poi però il mondiale stava finendo.
La Honda degli anni 60 se la ricordano tutti, capito?
Tutti
se la
ricordano. Questo
sì, anche l'8 cilindri della Guzzi.
Esatto, esatto, esatto.
Insomma, staremo qui ora a questo punto, dopo l'ultima esca buttata da Lynch, a discutere di questo, perché c'è sempre da divertirsi. Ma dobbiamo pur chiudere, noi siamo contenti di essere venuti a Noale, qui a Aprilia Racing, vero Joe? È stato grande.
E vorrei ringraziare tutti personalmente, perché è stato un bel impegno per noi, ma per voi soprattutto, grazie davvero.
Grazie a voi, grazie, grazie a voi. Romano, grazie a Massimo, grazie a Ligi, grazie anche a Paolo Pezzini e la sua squadra, che non sono inquadrati ma che sono stati utili. Grazie anche a voi che ci avete seguito fino a qui. Alla prossima, prossimi giorni, Sepang, seguite live di Giovanni. Ciao a tutti.